Bene, buonasera a tutti. Anzitutto mi scuso per il ritardo enorme con cui sono arrivato. Vi garantisco che non è stato divertente stare in coda sull'autostrada tra Padova e Dolo. E temevo a un certo momento di dover rinunciare, poi facendo non so bene quale strada e aiutandomi con uno dei device di cui parla Ilaria, cioè il navigatore satellitare, sono arrivato a Mestre, ignorando che buona parte delle vie d'accesso a Piazzale Candiani a Mestre sono chiuse, ci sono lavori in corso, ci sono deviazioni, per cui il mio navigatore, che non è abbastanza intelligente, mi continuava a mandare per strade che erano irrimediabilmente chiuse. A quel punto davvero stavo rinunciando, poi ho esaminato l'ipotesi del suicidio, poi ho pensato che tutto sommato potevo anche provare ad arrivare, tanto non avrei, e lo vedrete subito, non avrei avuto cose indimenticabili da dire, ma semplicemente da proporvi alcune impressioni che sono scaturite dalla lettura di questi due libri. Sono due libri, sarebbe sciocco negarlo, molto diversi l'uno dall'altro. Uno è un libro, lo sappiamo, che raccoglie poesie, disegni e un racconto che si riferiscono alla vicenda davvero tragica e dolorosissima di Sara Rodeghiero, stroncata da appena 13 anni di età e alla quale i genitori e i nonni hanno voluto dedicare quest'opera, che mi permetto di raccomandare non solo perché le poesie danno davvero l'impressione di ristabilire un contatto a distanza con Sara, ma anche perché, come credo vi sia stato detto, tutto il ricavato della vendita di questo volume, dal titolo estremamente suggestivo "Tutto di te rimane", saranno devolute per la attivazione di una borsa di studio specificamente rivolta alla ricerca di malattie rare come l'osteosarcoma in età pediatrica. Ma al di là della finalità encomiabile, questo è un libro bello e delicato, inutile negarlo, anche molto commovente. Tutte le volte che mi accade di riprenderlo in mano, l'emozione è fortissima e suggerisce davvero qualche volta l'impressione di essere direttamente a contatto con Sara, anche perché il libro è chiuso da un racconto scritto di pugno da Sara durante l'assunzione della chemioterapia, un racconto delicatissimo, molto suggestivo, ma anche, devo dire la verità, molto significativo, perché illustra, sia pure indirettamente, quale possa essere il potere della parola, sia della parola negativa, che può letteralmente zittirci, sia di una parola ricca di contenuti alternativi alla cattiveria, che può invece farsi portatrice di speranza. Dicevo che questi due libri sono molto diversi. Quello di Ilaria Capua è il libro di una scienziata che si cimenta con un'impresa letteralmente da far tremare le vene e i polsi, perché ha la temerarietà di praticare un campo difficile, per lo più presidiato da studiosi autorevoli, da specialisti, qual è il campo della storia della medicina. Credo che opportunamente Ilaria abbia gettato il cuore al di là dell'ostacolo, nel senso che non si è preoccupata di avere le carte accademiche in regola per poter ricostruire alcuni passaggi cruciali della storia della medicina, e li affronta con il piglio che avete visto Ilaria anche dal vivo, cioè il piglio non accademico, estremamente concreto, straordinariamente vitale, che caratterizza il suo modo di essere prima ancora che i suoi lavori e le sue pubblicazioni. Dicevo che questi due libri sono molto diversi l'uno dall'altro, e tuttavia senza la necessità di particolari acrobazie è possibile trovare almeno due punti di contatto tra questi due libri, punti di contatto non programmatici ma che tuttavia sono particolarmente significativi. Il primo di questi due punti di contatto, non sorprendetevi, è il riferimento tacito o esplicito alla speranza. Questo riferimento è vivissimo nel libro che riguarda Sara Rodeghiero, perché pur essendo un libro che parte dall'esito infausto, tragico della malattia di Sara, è un libro pieno di speranza, di quella che credo i nonni qui presenti non abbiano difficoltà a qualificare come la beata speranza, quella che in un modo o nell'altro è condivisa dai credenti, che sono pertanto fiduciosi nell'attesa di una dimensione di vita altra e diversa rispetto a quella che hanno sperimentato, ma più autentica, più compiuta e soprattutto sottratta al tempo. Questa speranza, sia pure in forma del tutto laica, è presente anche nel libro di Ilaria, in maniera particolare la speranza di un futuro in cui la medicina possa essere diversa da quella che conosciamo attualmente. La speranza, cioè, che le più evidenti e ripetute inadempienze della medicina attuale possano essere superate in prospettiva adottando, riferendoci ad un paradigma diverso, ad un modo diverso di concepire la medicina. Credo che Ilaria vi abbia già illustrato questo ambizioso progetto che è stato da lei battezzato One Health e che più o meno appropriatamente è stato tradotto con salute circolare. Circolare perché credo, come vi abbia detto, non riguarda soltanto l'ambito della salute umana, ma prospetta un approccio olistico, integrato, globale alle varie dimensioni e ai vari aspetti della medicina. Devo dirvi che questa idea che viene proposta da Ilaria come formulazione di un nuovo paradigma è particolarmente appropriata, perché il termine paradigma non indica letteralmente soltanto l'esempio, il caso emblematico, perché è un termine che nella riflessione epistemologica del Novecento ha assunto un significato tecnico particolare che a me pare essere alla base del lavoro proposto da Ilaria. Cosa vuol dire paradigma? Vuol dire certamente un esempio particolarmente significativo, ma non limitato alle metodologie in atto in un determinato ambito scientifico e neppure limitato a concezioni di carattere filosofico-scientifico. Paradigma, nel modo in cui è usato nel dibattito del Novecento ed è ripreso da Ilaria, vuol dire una mentalità, una modalità di approccio ai dati, un modo completamente nuovo di concepire la ricerca. E questa di One Health prospetta certamente un nuovo paradigma e quindi, da un certo punto di vista, una nuova medicina che in maniera sintomatica si ricollega all'origine della medicina scientifica, e cioè niente meno che a Ippocrate. Credo che, tra l'altro, anche se senza toni polemici, almeno senza toni polemici espliciti, Ilaria abbia anche sottolineato indirettamente la mancanza attuale di una concezione della salute alla quale fare riferimento in maniera univoca. Io ho provato a ricordarlo nella postfazione che ho scritto per questo libro. Può sembrare paradossale, ma non abbiamo ancora la possibilità di riferirci ad una definizione univoca di salute. Se non ci credete, basta vedere che cosa è accaduto nel corso dell'ultimo mezzo secolo. All'indomani della Seconda Guerra Mondiale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità proponeva la seguente definizione di salute. La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto in una assenza di malattia. Allora, come vedete, questa definizione può essere scandita in due parti. La prima parte propone una definizione positiva di salute. La seconda prende atto del fatto che attualmente ciò che viene proposto è abitualmente una definizione per negazione, cioè la salute come assenza di malattie. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 46, dice: non possiamo accontentarci di una definizione negativa, dobbiamo dare una definizione positiva, che è: la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. Solo che ben presto è emersa l'improponibilità di una definizione di questo genere, perché chi di noi di se stesso direbbe che si trova in una condizione di completo benessere fisico, mentale, sociale? Per dirla un po' rozzamente, qualche piccolo acciacco ce lo abbiamo tutti. Se dobbiamo parlare di salute in riferimento a un completo benessere non solo fisico ma anche mentale e sociale, dobbiamo convenire che nessuno è sano, siamo tutti ammalati. Consapevole di questo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha abbandonato questa originaria definizione di salute e nel famoso congresso di Ottawa del 1986 ne ha proposto un'altra. La salute si esprime, provo a vedere e trovare la definizione tecnica, nel completo adattamento dell'individuo all'ambiente fisico e sociale in cui egli si trova. Qui c'è una novità interessante perché emerge il carattere interattivo della salute, non semplicemente quindi la condizione dell'individuo, ma il suo rapporto con l'ambiente. Ma anche questa definizione dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità è stata dichiarata insufficiente. Il punto a cui è arrivata la discussione è segnalato da un articolo che compare nella rivista The Lancet, che è la rivista biomedica più diffusa, più letta al mondo, in cui si propone di adottare la definizione del famoso epistemologo francese Georges Canguilhem, che va oltre le due definizioni fornite in precedenza e sottolinea che testualmente la salute non è qualcosa che possa essere definita in termini statistici, perché si tratta piuttosto della capacità di adattarsi al proprio ambiente. In altre parole, la salute non è un'entità fissa, ma cambia per ogni individuo a seconda delle diverse circostanze. Il commento che viene da fare è che non ci siamo ancora, nel senso che alla ricerca di una definizione universalmente condivisa mi pare che non siamo ancora arrivati a un punto che possa essere assunto come riferimento vincolante nella definizione della salute. Possiamo immaginare che questa One Health di cui ci parla Ilaria possa essere ciò di cui si è alla ricerca, cioè finalmente una definizione universalmente condivisa di salute. Io non so come la comunità dei medici e degli studiosi biomedici accoglieranno questo libro di Ilaria Capua, che attualmente è in traduzione in inglese. Altrimenti, come Ilaria sa meglio di me, se restava nell'edizione italiana sarebbe stato ben poco conosciuto. Certo è almeno un sasso nello stagno, certo è un tentativo di ovviare ai più evidenti limiti delle definizioni correnti con un orizzonte concettuale che a me pare essere complessivamente molto promettente. Io mi fermo qui, non so a che punto siate arrivati e se Carlo Bolpin ci aiuta a procedere, possiamo vedere di procedere o di concludere, non lo so.